senza lattina, una tazzina di caffè.
E bentrovati, riparte una nuova settimana della Schiscetta, bentrovati da Clarissa Tami con l'appuntamento quotidiano, con storie che nutrono lo spirito, l'anima, il cuore, insomma dal piatto alla vita. Un viaggio nei sapori che oggi facciamo con Björn Klingenberg, architetto, classe 1991, una storia meravigliosa che parte da Napoli, un mix però dobbiamo dirlo, tra Napoli e la Norvegia, mamma napoletana e papà norvegese. Ben arrivato Björn.
Ciao Clarissa, grazie di questo invito, molto gradito.
E... quindi una storia che parte un po' Napoli, un po' di Norvegia, insomma com'è che ti hanno influenzato queste due culture?
Allora, c'è da dire che la cultura napoletana e anche quella norvegese sono sicuramente due cose che apparentemente sulla carta non possono incontrarsi mai. Un po' di tempo fa qualcuno che mi ha chiesto come mai mi trovavo in Ticino, gli ho risposto con una battuta dicendo è un fatto abbastanza geograficamente normale. Se tu prendi un righello su una carta geografica, fai una linea, poi fai la metà tra Napoli e Oslo, più o meno c'è Bellinzona, no? E voilà, è il motivo per cui sono qua. No, in realtà il motivo per cui sono arrivato in Ticino è effettivamente, cioè, forse anche derivato dal mix culturale nel quale sono nato. È una storia abbastanza semplice, dove a livello giovanile, per seguire la fidanzatina dell'epoca, avevo già deciso che volevo studiare architettura. Napoli è una città che da questo punto di vista è ricchissima di cultura. Dal punto di vista architettonico, l'Università di Napoli offriva sicuramente un ambito culturale di studi estremamente interessante, ma forse la mia propensione per una cultura più nordica, che comunque avevo da qualche parte nel DNA, e un po' sicuramente anche l'amore giovanile, mi ha portato a venire a Mendrisio a fare il test di ammissione all'Accademia di Architettura, dove mi sono diplomato nel 2015.
Ma torniamo indietro, ecco, quali sono un po' i sapori, i profumi che ti rimandano con la memoria al tuo periodo di vita a Napoli, e anche se c'è un piatto norvegese che vi riuniva come famiglia intorno ad un tavolo?
Allora, io credo che forse, anzi sicuramente, noi siamo l'unica famiglia napoletana, se così si può dire, che a Natale non mangia un piatto di pesce. No, il piatto della tradizione napoletana della sera della vigilia è gli spaghetti con le vongole. No, un piatto banale, ma gli spaghetti con le vongole. Spaghetti con le vongole, il capitone, che è un pesce immangiabile, se qualcuno di voi l'ha mai mangiato, non mangiatelo mai, fa schifo. E noi facevamo un Natale invece tipicamente norvegese, si mangiava e lo mangiamo ancora. Io ho una tradizione che ho ripreso anche a livello familiare d'ufficio nella nostra cena natalizia, sono io che cucino, e cucino il tacchino farcito della tradizione norvegese della sera della vigilia.
È un tacchino particolare, quante ore di cottura ci vogliono? Quali sono gli ingredienti?
È un tacchino molto simile a quello del Thanksgiving americano, quindi è un tacchino farcito con le castagne, con la mela, con l'uvetta, con la pasta di salsiccia, con foderato di pancetta, che ha una cottura di 4 ore, 5 ore a seconda della dimensione. Più sono i commensali, più è grande il tacchino e quindi più tempo ci vuole per cuocerlo. E l'antipasto di questo era invece il salmone affumicato, gravlax, che si mangia tipicamente in Norvegia, che la mia nonna e anche mio papà mi raccontavano che quando ancora abitavano in Norvegia una parte della famiglia, il Natale si faceva in questa grande casa di famiglia in Norvegia, è un piatto norvegese che si prepara molti giorni prima del Natale, perché il salmone viene messo a macerare con delle erbe tra due lastre di ardesia, avvolte in un tessuto di lino, e sepolto in giardino sotto un metro di terra. Si mette un paletto per ricordarsi dov'è, il salmone rimane lì a una temperatura costante, in una sorta di frigorifero naturale di così macerazione, e viene tirato fuori il giorno di Natale. Lo si pulisce dalle erbette che ci sono, lo si affetta completamente, ma la storia comincia anche lì prima. La famiglia va al mercato a scegliere quale salmone comprare, poi lo pulisce, lo lava, ognuno prepara una cosa. Il Natale per me era il momento dove paradossalmente si incontravano le due culture familiari. C'era la famiglia della mia mamma che arrivava con la domanda di mio nonno materno che chiedeva: ma io non capisco perché dobbiamo mangiare il tacchino e non possiamo mangiare come al solito gli spaghetti alle vongole. Allora per lui si faceva un piccolo piatto di spaghetti alle vongole, perché sennò non era Natale. Quell'altro portava il casatiello, che è la tipica torta, no? Salata napoletana del giorno della festa, quindi una cosa molto condita con la pancetta, le uova, tutto abbastanza... Sì.
Non
no, non una cosa proprio la fit.
Un po' light, insomma. Ma altri ricordi legati alla tua infanzia, appunto passata a Napoli? C'era la schiscetta che ti davano i genitori quando andavi a scuola, quando studiavi, oppure nel tempo libero con gli amichetti dell'epoca?
Le schiscette erano in realtà tipicamente napoletane, perché comunque la mia mamma, che è stata una mamma tipicamente napoletana, quindi una mamma che preparava la schiscetta per andare a scuola, la schiscetta per andare a giocare al parco, la schiscetta per andare alla spiaggia, no? Preparava in una versione molto light, perché mia mamma è stata forse un'antesignana della cucina super fit, no? È una napoletana sui generis da questo punto di vista, contrariamente alla mia nonna napoletana, che invece era esattamente il contrario. Mia mamma prendeva le ricette di mia nonna, toglieva tutta la parte grassa, lasciava tutto il resto. No, con somma non gioia di mio papà, che l'aveva sposata probabilmente nell'illusione di aver sposato la napoletana che cucinava la cucina mediterranea, invece no, si è ritrovato a fare una dieta fit tutta la sua vita. E quindi le schiscette erano napoletane, c'era la frittata di maccheroni, questa preparazione fatta con la pasta avanzata del giorno prima, dove è una cosa facilissima che tutti possono fare: se avanzano gli spaghetti, o anche se non avanzano li fa apposta, però facciamo la politica degli avanzi, che oggi è molto anche alla moda. Tu prendi gli spaghetti che sono avanzati, al pomodoro, gli spaghetti conditi come sono, anche in bianco, aglio, olio, peperoncino, metti dentro un uovo, li metti in una padella e fai una specie di frittatina fatta con gli spaghetti, che poi puoi dividere in piccoli spicchi, e questo è tipicamente il pranzo, no? A scuola, piuttosto che quando vai a fare la gita scolastica, no? E ecco, nella cultura napoletana, ma questo un po' nella cultura mediterranea del sud Italia, il pranzo anche da bambini, anche la merenda scolastica diventava un momento di condivisione, no? C'era un momento dove si mettevano insieme quasi le merendine: tu cos'hai? Hai il pane con la marmellata, tu cos'hai? Il pane con la Nutella. A me mia mamma per esempio la Nutella non la comprava mai, perché politica fit, tutte le merendine preconfezionate a me erano sostanzialmente vietate, quindi quando qualcuno aveva una crostatina a Mulino Bianco, per me andava scambiata con qualsiasi cosa si avesse, no? Quindi scambiavo figurine panini, una frittatina con una crostatina del Mulino Bianco.
Cosa che oggi probabilmente sarebbe l'esatto opposto, perché oggi invece si rivalutano proprio i cibi confezionati artigianalmente in casa. Un po' di musica su Rete 1 e poi torniamo. Anytime I need to see your face, it just close my eyes, and I am taken to a place where your crystal mind, a magenta feeling, take a chapter in the face of my spine, straight like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain, I just hold on tight, and if it happens again, I'ma move so slightly to the arms and the lips and the face of the human kind of all that I need to, I want to. Well, come stand a little bit closer, breathe in and get a bit higher, you'll never know what hit you when I get to you. Conversation is a time and place in the interaction of a lover and a nick at the time of talking, using symbols, using what's gonna be like into a deep sea diver who is swimming with the raincoat. Well, come stand a little bit closer, breathe in and get a bit higher, you'll never know what hit you when I get to you.
missing your face, I just close my eyes. And I'm taken to a place where your crystal mind, a magenta feeling, take up shelter in the face of my spine. Shit like a chicken cherry cola. I don't need to try to explain, I just hold on tight. And if it happens again, I'ma move so silently to the arms and the lips and the face of the human cannibal that I need to. I want you.
Ooh, I want you.
Torniamo a parlare quest'oggi col nostro ospite Björn Klingenberg, architetto, 1991, un mix tra Napoli e Norvegia che stiamo indagando adesso con vari ricordi di piatti particolari. Eravamo sulle schiscette, hai detto che il vero napoletano assolutamente deve mangiare almeno una volta al giorno,
no,
una volta a settimana la schiscetta, quella pasta e uova.
Voilà. Una frittata. Frittata di maccheroni.
Frittata di maccheroni. Poi c'è, mi stavi raccontando, adesso microfoni spenti, un panino molto particolare che ti ricorda e che ti lega a tuo papà.
Sì, c'è un panino molto particolare che è il panino, ce ne sono due in realtà, che sono per me un ricordo di bambini. Uno è il panino con i pomodori conditi della salumeria Antonio di Capri. Questo è tipicamente il panino che quando vai a Capri, vai a fare una gita in barca. Adesso credo che sia diventata una cosa molto fancy, molto alla moda, molto chic. Una volta era una cosa molto normale. Tu andavi da questo signore che si chiamava veramente Antonio, salumeria Antonio, era di Antonio, e che non faceva nient'altro che prendere un pezzo di pane fresco, normalmente uno sfilatino tagliato a metà. Lo sfilatino è la baguette napoletana, per intenderci. A Napoli esiste una cultura del pane estremamente sofisticata, e ci sono panini che sono fatti con la baguette, quelli un pochino più raffinati, e dei panini invece che sono fatti con il pane cafone napoletano, che è la pagnotta che ha il prezzo imposto a livello popolare, no? Quella che è il pane del popolo, che è molto più buono ovviamente della baguette.
Quindi uno pane con salame, il panino con salame,
panino
dice
con pomodori conditi.
Scusa, pomodori conditi.
Questo signore prendeva i pomodori di Sorrento, che sono una tipologia di pomodoro abbastanza particolare, condiva il pomodoro, metteva dentro il panino. L'altro è il panino con la parmigiana di melanzane.
Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè.
Quest'oggi il nostro ospite è Björn Klingenberg, classe 1991, architetto con un mix nel suo DNA tra Napoli e Norvegia, ma adesso assolutamente direi anche svizzero, visto che ha deciso dal 2008 di trasferirsi stabilmente e mettere radici qui a Mendrisio.
Esatto.
Allora Björn, eravamo rimasti con il panino che
con
la parmigiana di melanzane, visto che ricordiamo un po' le tue origini napoletane.
Allora, mio papà, che è la parte norvegese del DNA, è sempre stato un grande appassionato di mare e di vela, no? Non perché i vichinghi, quelli con le corna in testa, andavano per mare, quindi storicamente i norvegesi amano il mare e andare in barca a vela. Il sabato si faceva la gita in barca a vela con mio papà, tipicamente si andava al circolo della vela, e mio papà, di gran segreto alla mia mamma, che o era già seduta in barca o non era venuta, andava in cucina e chiedeva al cuoco di preparare i panini per la gita, e uno dei panini era il panino con la parmigiana di melanzane, che è una cosa ghiottosissima, no? Perché immaginate di prendere una parmigiana di melanzane, dove nella cultura napoletana e nella arte culinaria napoletana la parmigiana di melanzane è fatta con le melanzane rigorosamente fritte, quindi è una roba che cola olio e condimento cotto da tutte le parti. Anche questo nella visione contemporanea del fit è assolutamente vietato, però è buonissimo. Si mette la parmigiana di melanzane nel pane cafone napoletano, quindi un pane che ha tanta mollica, che assorbe tutto il condimento, che si scalda un po' perché lo tieni mediamente in un sacchetto che sta lì un po' all'ombra, un po' al sole, a seconda di come la barca si gira, e lo mangi alla pausa, dove fai magari un tuffo in acqua e dopo mangi questa roba qui. Dopo, non prima, perché sennò la storia che se fai il bagno dopo mangiato subito ci resti, è sicuramente in quel caso lì si attiva in maniera automatica, no?
Poi arriviamo in Ticino, perché raccontiamo anche i tuoi primi ricordi legati a Mendrisio, perché appunto decidi di studiare architettura, peraltro che l'architettura non rientra nelle attività della tua famiglia a livello storico, insomma, fanno tutt'altro, tu ti distacchi, e come viene presa la notizia tra l'altro in famiglia, e decidi di arrivare a Mendrisio per studiare architettura, poi ti innamori del Ticino e quindi decidi di rimanere qua.
Allora, storicamente la parte, diciamo, paterna della famiglia si è sempre occupata di affari legati alle navi, ai porti, all'import-export navale. La mia mamma ha studiato architettura all'Università di Napoli, è effettivamente architetto, ha esercitato la professione per qualche anno, fino a che non siamo nati prima io e poi 2 anni dopo la mia sorellina, e da lì la sua professione principale è diventata quella di fare nostra madre, fondamentalmente. Continua a dedicarsi ogni tanto a dei progetti privati, a dei progetti per amici, a dei progetti per alcuni.
Ma avete 2 figli impegnativi, per quello che ha deciso di detto. Sono impegnativi, quindi mi dedico a loro.
Eravamo figli abbastanza impegnativi, anche perché eravamo fratello e sorella diametralmente opposti, ma sembriamo ancora tutt'oggi, a più di 35 anni, suonati entrambi, persone che vengono da mondi che non si incontrano per qualche ragione che non è dato sapere, c'entra con Mendel e i fagioli, secondo me.
Comunque, torniamo a Mendrisio, inizi a studiare, tra l'altro la tua carriera, insomma, si distingue subito anche con dei riconoscimenti, perché prendi il premio SIA Master nel 2015 e nel 2016 Making Landscape. Ecco, raccontami un pochino come arrivi a questi 2 premi.
Arrivo ai 2 premi dopo aver studiato 5 anni più 1, perché il periodo di studio all'Accademia di Architettura dura 6 anni in totale. Vengo, diciamo, selezionato tra gli studenti del test con una battuta della persona che mi faceva il test, a cui ero stato presentato come norvegese, perché ho un passaporto norvegese ancora tutt'oggi. Lui fa una battuta alla fine del test, mi dice: ma com'è possibile questo mix, che scherzo della natura sei. Alla fine del mio percorso di studi vinco il premio SIA Master 2015, che è un premio che viene assegnato ai 2 o 3, adesso non ricordo, migliori progetti di diploma delle università svizzere di architettura, quindi dell'Accademia di Architettura di Mendrisio, dell'USI, all'ETH di Zurigo e all'EPFL di Losanna, rispetto al mio progetto del diploma, che era un progetto per una infrastruttura, quindi non una vera e propria architettura, ma una cosa che c'entrava molto con il disegno del paesaggio, che era una struttura paravalanghe. Sicuramente in questo la mia parte norvegese, il mio amore per la montagna, il fascino che i paesaggi alpini hanno su di me a livello abbastanza inconscio anche molto spesso, ha sicuramente giocato un ruolo fondamentale nel disegnare una cosa che fosse una infrastruttura di protezione, no? Era effettivamente un paravalanghe, il paravalanghe è diventato un brevetto svizzero, il cui oggi interesse di acquisto è del cantone dell'Engadina, perché già all'epoca il progetto era stato pensato per proteggere Surlei, vicino a St. Moritz, dal pericolo, diciamo, di valanghe, che il villaggio ancora tutt'oggi ha abbastanza importante.
E quindi è collegato al Making Landscape del 2016.
È collegato a quest'altro premio, Making Landscape del 2016, dove era stato candidato all'epoca già dal mio studio, perché subito dopo la laurea avevo già deciso di intraprendere una carriera autonoma. Mi era stata offerta l'opportunità e mi è stata offerta l'opportunità di lavorare all'Università di Architettura di Mendrisio per 2 anni come assistente del corso di master. Questo mi ha dato un po' il respiro di poter collaborare con altri architetti e di poter cominciare in maniera molto verticale, no? Alpina, direi, la mia strada indipendente come architetto.
Un po' di musica e poi torniamo con Björn Klinkenberg. Torniamo con Björn Klinkenberg, architetto, siamo nella tua sede qui a Mendrisio. Tu hai un approccio multidisciplinare, dice l'architettura. Che cosa significa?
Significa che, come dicono i francesi, secondo me al giorno d'oggi in tante professionali, pardon per la ripetizione, ma il ruolo del professionista è molto cambiato nel corso della storia. Oggi, se non si tratta del medico chirurgo che ci sta operando al cuore, tutti ci sentiamo un po' capaci, no? Grazie a ChatGPT, l'ho letto su una rivista, l'ho visto in un podcast, l'ho sentito alla radio, di dire agli altri come le cose andrebbero fatte. Questo succede qui soventemente. Arriva il cliente, dice: no, ma io so cosa voglio, come voglio le cose, come si costruisce, come si fa, e allora perché non te lo fai da solo? Cioè, c'è questa pubblicità molto divertente, parlando sempre di cibo, no? Che sicuramente tutti avrete visto, passa alla tele italiana, ma forse anche alla tele svizzera, non lo so, dove c'è questo tipo che va davanti a un classico camion, food truck, che vende i panini, e il tipo gli dice: no, ma toglimi la salsa, mettimi l'insalata, no, ma mettimi la mozzarella, no, ma toglimi il prosciutto, no, ma... E il tipo dall'altra parte che fa il panino dice: ma fattelo tu, in napoletano, che vuol dire ma fattelo da solo, no?
A me delle... Vale anche così nell'architettura, cioè uno dice: voglio, cioè, da un lato facci capire, è normale che arriva il cliente con delle richieste, giusto? Questo, fino a lì ci siamo.
Sì, esatto, il cliente arriva con delle richieste, tutti sappiamo o abbiamo una vaga idea di come vorremmo abitare o come vorremmo investire i nostri soldi nell'immobiliare. Noi abbiamo clienti che vanno dal privato che costruisce la mega villa di tanti milioni, all'investitore immobiliare che fa l'investimento, alla famiglia che fa la piccola casa, a chi vuole ristrutturare banalmente l'appartamento. In primis perché oggi bisogna considerare l'umanità come potenziale cliente, io penso. Bisogna avere un atteggiamento estremamente verticale e trasversale a livello sociale, e questo è sicuramente una reminiscenza della mia infanzia a Napoli, no? Una città dove il sistema sociale è completamente diluito, no? In un ambiente estremamente friendly, no? Diremmo oggi, dove non esiste una linea di demarcazione definita tra che cosa è top e che cosa invece è low profile, no? Dall'altra parte i clienti arrivano qui con delle idee, con delle cose. Il problema o il cambio di modus operandi è che una volta al professionista, all'architetto, ci si affidava, no? Si chiedeva all'architetto di disegnare qualcosa che fosse sì rispondente a delle esigenze, a delle necessità, ma che fosse poi l'interpretazione del cliente, del modo di vivere del cliente, della filosofia di disegno dell'architetto, dell'espressione culturale dell'architetto. Si sceglieva l'architetto Pinco Pallino perché faceva le case così, a me piace quello stile, mi piace quel modus operandi, e si faceva fare a lui. Oggi invece si arriva un po' con l'idea di dare e dettare le condizioni, un po' con la sbagliata convinzione di saper già che cosa si vuole, perché siamo molto influenzati dalle immagini che vediamo, dalla moda, dall'aver visto la villa del mio amico che si è fatto la casa lì e io la vorrei uguale, magari un po' più bella, perché così faccio vedere, no? Che sono un po' più bravo, che sono più riuscito, che sono più figo.
Sono cambiati anche gli spazi, l'organizzazione anche degli spazi. Un tempo magari la cucina era il fulcro di una casa dove doveva essere molto grande, centrale. Ecco, come sono cambiati gli spazi oggi rispetto ad un tempo e come cambieranno ancora secondo te?
Ma io mi piace sempre raccontare le cose che sono oggi, e mi rendo conto, sarà un atteggiamento che sembra un po' per un... Io ho 34 anni appena compiuti, quindi sembra un po' un atteggiamento magari da anziano, no? Però secondo me è molto semplice spiegare questa cosa. La cucina, hai fatto tu l'esempio, è secondo me lo spazio che più di tutti riflette il modo di cambiare la vita, perché una delle necessità umane basiche è quella di alimentarsi, no? Mangiare è un'evoluzione culturale della cosa, l'alimentazione è la base del principio. Dove si fa? In cucina, tipicamente in cucina. A casa della mia nonna, che aveva una casa molto grande, che aveva delle persone di servizio, aveva addirittura la cuoca, perché all'epoca nelle famiglie numerose, anche del sud, era normale avere la governante, la cuoca, no? C'erano queste figure domestiche che avevano dei ruoli ben precisi, e chi era deputato alla cucina era una figura molto importante, perché conosceva le abitudini alimentari della famiglia, perché cucinava, perché c'era qualcuno che si prendeva cura di apparecchiare la tavola, e il momento del pranzo, così come quello della cena, erano quasi dei diktat familiari. Cioè, bambini a tavola era la frase tipica di quel momento: qualsiasi cosa tu stia facendo, molli tutto e ti siedi a tavola con mamma e papà, no? E arriva il piatto, il primo, il secondo, si mangia la frutta, le posate sono lì, il bicchiere lì, impari una sorta di codice, no? Che però è la vita quotidiana, normale. Noi come famiglia eravamo già un'evoluzione più contemporanea di questa cosa, mangiavamo in cucina, avevamo una casa che mia mamma aveva disegnato, già all'epoca quando si era trasferita a vivere con mio papà, io e mia sorella non esistevamo ancora, ma che aveva una cucina grande, abbastanza da accogliere un tavolo da pranzo. Perché? Perché la figura della cuoca non c'era più, era un vivere molto più contemporaneo, sì, c'era una signora che faceva le pulizie, ma non c'era nessuno che cucinava, era mia mamma che cucinava e metteva il piatto in tavola per la famiglia. E si passava tantissimo tempo in cucina, io studiavo sul tavolo della cucina mentre mia mamma preparava la cena, perché mia mamma mi aiutava a fare magari i compiti, perché in matematica era una pippa, no? Ho bisogno di mia mamma che mi aiutava a fare i compiti di matematica, a ripetere le declinazioni di latino e greco, io ho fatto il liceo classico, e quindi chiaramente stavo in cucina, sul tavolo della cucina veniva la vita della famiglia, cioè le più grandi discussioni di litigi tra mia mamma e mio papà sono avvenute sul tavolo della cucina. Sul tavolo della cucina di casa mia pende ancora oggi, ma è stato sostituito più di 10 volte, una calotta in vetro di una lampada di Artemide abbastanza famosa. Mio papà, alzandosi di scatto in discussioni animate, l'avrà rotta con la testa almeno 10 volte. Cioè, il tavolo da pranzo racconta una storia. Ma io ricordo che andavo al tavolo della cucina della casa della mia nonna e mi sporgevo quando ero piccolino sul tavolo per vedere quali erano le cose che erano state preparate per il pranzo che sarebbe avvenuto poi in sala da pranzo, e rubavo con la mano nascosto sotto il tavolo gli arancini di riso che Anna, la cameriera, aveva preparato.
E oggi, secondo te, invece, in una casa è ancora così importante la cucina?
Credo che non abitiamo tutti nello stesso modo, questo è certo, non abbiamo tutti la stessa cultura, non abbiamo tutti la stessa cultura del cibo. La cucina, secondo me, ha ancora un ruolo, può avere ancora un ruolo abbastanza fondamentale, soprattutto nell'organizzazione del vivere sociale di una famiglia. Noto sempre di più in progetti, soprattutto paradossalmente di un livello economico che dovrebbe corrispondere teoricamente a un livello socioculturale alto, invece un disinteresse per la funzione della cucina a livello in primis di cucinare, secondo luogo anche di luogo di aggregazione, no? Sociale della famiglia, e sempre di più una idea di cucina molto più show off. Metto lì una cucina perché in una casa ci deve essere una cucina, non posso solo mettere un forno a microonde in un armadio perché fa un po' strano, tu entri, dov'è la cucina? Ma perché siamo ancora, secondo me, in una fase transitoria dove, nonostante la dinamica di vita sia molto cambiata per tante famiglie, si mangia poco a casa, si preferisce avere, diciamo, un'alimentazione che è anche molto più smart, no? È bruttissimo da dire, ma facciamo questi
la schiscetta,
facciamo questi piatti un po' composti, no? Di cose, mettiamo i semini dappertutto e via dicendo, non cuciniamo più, no? Non viviamo più l'idea di cucinare come una cosa che condividiamo con gli altri. A me, per esempio, piace tantissimo cucinare, te lo dicevo prima fuori onda, mi piace cucinare per gli altri, perché trovo che sia una forma di donare una parte della propria conoscenza, di se stesso, quella cosa dell'ho cucinato con amore, no? Esiste veramente. E una frase che mi ricorderò sempre, quando ho cominciato l'Accademia di Architettura di Mendrisio, e forse può essere quello con cui concludiamo magari la chiacchierata, un mio assistente del primo anno mi disse, in un momento che era abbastanza nervoso, mi sembrava di non riuscire a fare le cose, mi disse: ma ricordati una cosa, che la cosa bella del nostro mestiere è che quando tu disegnerai come primo lavoro che farai probabilmente la cucina della tua zia o della tua cugina, quando tua zia cucinerà in quella cucina lì, tu hai il potere di fare in modo che lei sarà più felice in quello spazio, e quindi il cibo che preparerà sarà più buono, perché la felicità, la gioia e l'amore rendono effettivamente il cibo più buono. Io penso qualsiasi cosa facciamo con passione alla fine crea una sorta di transfer nei confronti degli altri di generosità, no?
Ed è quello che sei stato tu oggi per noi, quindi grazie di cuore Björn Klingenberg per questa chiacchierata insieme, per questa condivisione. Grazie Björn.
Grazie a te Clarissa.